tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Io mi faccio anche degli scrupoli sul politicamente corretto, vale a dire, sarà corretto o sarà sessista dire che ho una simpatia per le band formate da ragazze? Per fortuna le Slater Kinney non hanno bisogno.
State ascoltando il ritorno del ciclista sulle ruote del rock.
Intendevo dire che non hanno bisogno del mio endorsement perché già vanno avanti proprio molto bene da sole. Dunque, sono passati 6 minuti dopo le 11, lunedì 15 gennaio 2024, serata credo fredda, sicuramente molto umida, almeno nella città di Roma, probabilmente in altre parti d'Italia è anche peggio. Io peraltro, uscendo stasera, avevo così paura di prendere freddo che non me ne sono neanche accorto, per cui non saprei neanche dire se faceva freddo o no. Ma siamo qua con il ritorno del ciclista che anche nel 2024 occupa il lunedì sera tardi di Radio Rock. Per chi si fosse perso le precedenti puntate, ogni lunedì a partire dalle 23 e fino a l'una di notte, il ritorno del ciclista, io sono Alex Righi, anche detto il ciclista, e andiamo a cominciare esattamente adesso con la vecchia Plug In Baby dei Muse.
This is Double Track,
la sequenza di Radio Rock.
I've exposed your lies.
ascoltando Double Track, la sequenza di Radio Rock.
Adesso e c'è proprio la parte che riguarda direttamente il ritorno del ciclista dopo il mix iniziale di Radio Rock, che è questo nuovo appuntamento che probabilmente avete già conosciuto in altri spazi, in altre fasce orarie. Comunque sono pressoché le 11:15 e io avevo già in mente una canzone come invito all'ascolto, ma l'ho cambiata al volo perché avevo ricevuto un messaggio che mi diceva: mi fai scoprire una canzone speciale di Marian Faithfull. Adesso non so se sarà una sorpresa gradita, perché magari non tutti lo sanno. Allora, Marian Faithfull innanzitutto meriterebbe la stessa considerazione come minimo del suo amico Keith Richards per essere sopravvissuta fino al 2024, per essere ancora con noi nonostante gli alti sono stati alti, ma i bassi che sono stati profondissimi della sua, non della sua carriera musicale, che sarebbe una cosa relativa, ma proprio della sua vita in generale. Comunque, magari non tutti sanno che Marian Faithfull incise dei dischi folk con delle persone bravissime, dei musicisti bravissimi del giro folk rock britannico. Uno, il più bello, probabilmente, si chiamava North Country Maid, una ragazza del nord del paese, dove c'erano delle versioni delicate e molto belle di canzoni popolari come Wild Mountain Time, Sunny Good Street di Donovan, Sally Free and Easy, che facevano anche i Pentangle, gruppi folk rock di un certo livello di una volta, Scarborough Fair, quella resa famosa da Simon & Garfunkel, ma in particolare ce n'è una con un meraviglioso, piccolo, semplice in apparenza, ma bisogna essere molto bravi, giro di chitarra che era preso da John Mark. John Mark era quel chitarrista di estrazione folk, sempre chitarra acustica, che poi avrebbe fondato un gruppo chiamato Mark Almond, con il trattino, e Mark con la K, da non confondere con Mark Almond, che è un cantante bravissimo, quello che fu nei Soft Cell, che io adoro, ma diciamo frequenta generi completamente diversi. Va bene, questo è Marianne Faithfull in veste folk e una voce ancora pulitissima, e il titolo è Green Are Your Eyes.
Green are your eyes in the morning when you rise. Don't you be afraid, my love, to lie by me. Your father will not know. Love can be broken, though no words are spoken. Don't you be afraid to lie by me, my love. Your father will not know. Love, don't cry, I'll not try. Don't you be afraid to lie by me, my love. Your father will not know.
Di Marianne Faithfull, e che appunto non ha mantenuto molto a lungo la voce nello stesso modo, perché ha avuto alcuni piccoli, che possiamo piccoli problemi che si possono riassumere in laringite, che poi a un certo punto dovrebbe pure passare, e abuso di droghe. Uno dice: quali droghe? Non approfondiamo, perché altrimenti la lista potrebbe essere lunga. Comunque, un giochino che facciamo da queste parti. Allora, questa trasmissione, lo sappiamo, è passatista, però ormai ci sono delle cose così vecchie che praticamente è come se fossero nuove, oppure si può guardare ad esse da un'angolazione diversa. Vabbè, questo per dire che io facevo un giochino, attenzione perché poi potrebbe anche ampliarsi, che si chiamava It Was 50 Years Ago Today, vale a dire l'anno scorso ascoltavamo parecchi dischi usciti 50 anni prima, nel 1973. Allora uno potrebbe dire: in realtà l'ho fatto la settimana scorsa, potrebbe cominciare con quelli del 1974. Dunque, nel 1974 Carly Simon, che è una mia passione giovanile mai sopita, aveva già avuto il grande successo con Your Survey, in Anticipation, quella roba lì, e uscì a gennaio proprio del 74 un album nuovo di Carly Simon, all'epoca felicemente sposata con James Taylor. Il disco si chiamava Hot Cakes e, a sorpresa, la canzone che ebbe maggiore successo da quel disco era una canzone scema, cantata in duetto con il marito James Taylor. Se dico che è una canzone scema, è perché è scema, è deliziosa, è irresistibile, però non per niente si trova nel film Scemo e più scemo, che per me è un capolavoro assoluto, e non nella colonna sonora così, no, no, proprio come musica, oddio, come si dice, diegetica, vale a dire che è prodotta da qualcosa che vedi all'interno del film, ovvero i due scemi, Jeff Daniels e Jim Carrey, a un certo punto, non mi ricordo come o perché, ma prendono a bordo sul loro furgone peloso a forma di cane un tipo che mi pare gli stia dando la caccia, li vuole uccidere o comunque qualche cosa del genere. E loro, involontariamente, perché sono scemi, lo fanno innervosire oltremodo in parecchie maniere diverse, fino a raggiungere l'apoteosi quando si mettono loro a cantare Mockingbird.
Yeah.
Erano una bella coppia, Carly Simon e James Taylor, qui in Mockingbird, che poi ho detto è una canzone scema, ma in realtà è una roba fatta benissimo. Credo che venga da qualche canzoncina per bambini precedente. Non ho approfondito la genealogia della canzone, ma comunque insomma ci siamo. Sempre nel gennaio 1974 uscì un disco di Bob Dylan che era molto atteso all'epoca, e sì che non c'erano molte riviste specializzate, pochissime in Italia, non c'era internet, però il passaparola faceva sapere che era il primo disco di Bob Dylan per un'etichetta discografica diversa, che non era la Columbia CBS, e sarebbe stato un disco in cui Bob Dylan ritornava con il gruppo The Band, con il quale aveva fatto cose importanti, ma di cui soprattutto si era favoleggiato perché si era sentito pochissimo in giro. Comunque The Band era già un gruppo ormai affermato nella storia della musica americana. Bob Dylan era Bob Dylan, e in effetti questo fu il primo di due dischi, gli unici due della sua carriera, fatti per un'altra etichetta, che poi era la Asylum, di un tipo che si chiamava David Geffen, che non cantava ma era potentissimo nell'industria musicale, per cui per due dischi convinse Bob Dylan a andare a lavorare per lui. Il disco si chiamava Planet Waves. Spesso è ricordato soprattutto per le due versioni di una canzone che è diventata famosa, cioè Forever Young, però sostanzialmente molti rimasero leggermente delusi perché alla fine c'era il bel suono della band, c'erano delle buone canzoni di Dylan, ma il tutto era inferiore alla somma delle parti. Non saprei motivare meglio la cosa, però non è che non funzionasse per niente. Questo è un pezzo con il suono The Band, la voce di Dylan e il tutto bello carico, si chiama Tough Mama.
Time to come.
Radio Rock Podcast.
Come si diceva prima, Slime di Marika Hackman. E a proposito di cantautrici, anche se di diciamo con parecchi decenni in più di carriera, nella prima metà, comunque nelle prime decadi, nel gennaio del 1974, a parte quel disco di Bob Dylan, Planet Waves, uscì un altro disco importante per la Asylum, che appunto era l'etichetta di David Geffen, promoter agente e per Joni Mitchell semplicemente amico personale, tant'è vero che lei gli dedicò proprio una canzone. E in effetti per la Asylum all'inizio del 74 uscì il disco di maggiore fortuna commerciale di tutta la carriera di Joni Mitchell, che si chiamava Court and Spark. Lei aveva già fatto dei capolavori come Blue, erano delle canzoni per lo più intimiste, acustiche e armonicamente molto sofisticate, da tutti i punti di vista molto sofisticate in effetti, sia per la musica che per le parole, mentre invece Court and Spark era un disco con parecchie note jazzate, era più pop e anzi in qualche momento era addirittura un disco rock, cosa che lei non aveva fatto prima. Uno dei migliori pezzi rock della carriera di Joni Mitchell era su Court and Spark e si chiamava Raised on Robbery.
He was sitting in the lounge of the Empire Hotel. He was drinking for diversion, he was thinking for himself. A little money riding on the maple leaves. Along comes a lady in lacy sleeves. She says, let me sit down, you know, drinking alone. It's a shame, it's a shame, it's a crying shame. Go get those jokers to do that damn hockey game. Hey, honey, you got lots of cash. Bring us down the bar and we'll have some laughs. Here's what I'm drinking, I was raised on robbery. I'm a pretty good cook, sitting on my groceries. Come up to my kitchen, I'll show you my best recipe. I try, but I can't say the same. I'm up at the midnight cook, trying to make my rent.
I'm rough, but I'm pleasing.
Robbery da Court and Spark dimostrava senza dubbio alcuno che Joni Mitchell poteva anche cantare dei pezzi rock and roll senza paura di nessuno, oltretutto con accompagnatori bravissimi. Tra l'altro, in comune con il disco di Bob Dylan c'era Robbie Robertson alla chitarra in questa canzone, mentre in qualche altro pezzo c'era qualcosa tipo José Feliciano alla chitarra elettrica, di cui non si sentiva la voce, però vabbè, insomma, c'era scritto sulla copertina del disco. Comunque, eravamo al 1974, primissime settimane, gennaio appunto del 74, e c'è un disco importante uscito in quel periodo di un grande del soul ma anche del rock, che era Bobby Womack, un uomo che più di Napoleone è stato più di due volte nella polvere, più di due volte sugli altari. Infatti Bobby Womack era collaboratore di Sam Cooke quando era giovanissimo, poi ebbe i primi successi con il gruppo dei fratelli, poi aveva fatto una canzone che si chiamava It's All Over Now. I Rolling Stones la sentirono e decisero di farne una cover e lui non era contento per niente. Ma il suo amico Sam Cooke gli disse: lasciagliela fare. E quando poi arrivarono le prime royalty dalla versione dei Rolling Stones, decise che qualunque cosa avessero fatto, lui sarebbe stato contentissimo. Tra parentesi, fu anche collaboratore di alcuni dischi solisti di Ron Wood prima e dopo il suo ingresso nei Rolling Stones. Ha influenzato soul, funk e rock come pochi altri. Un grandissimo, un sopravvissuto del soul finché è stato vivo. Ma comunque, nel 1974 c'era un album, il sesto di Bobby Womack, intitolato Looking for a Love Again, che conteneva uno dei suoi grandi classici, intitolato You're Welcome, Stop On By.
Your love away, okay. Even though I know that you belong to another man.
Oh, baby,
you know when you look in my eyes,
yeah,
I'm gonna say these words.
Girl, you're welcome. Stop on.
Stop On By di Bobby Womack, che credo solo per una distrazione Tarantino non l'ha messa nella colonna sonora di Jackie Brown, perché ci sarebbe stata perfettamente. Poi scherzo, perché in realtà nella colonna sonora di Jackie Brown c'era un'altra canzone meravigliosa, molto simile, di Bobby Womack, che si intitolava Across 110th Street.
Radio Rock, super classico.
Come ci ricorda giustamente un messaggio che è appena arrivato, esattamente 6 anni fa ci lasciava Dolores O'Riordan, credo che si debba pronunciare, è indimenticata assolutamente voce dei Cranberries che abbiamo appena riascoltato con Dreams. In effetti credo che appunto si dica O'Riordan, ma con i nomi irlandesi non sai mai dove andare a parare. che poi il nome completo, c'erano molte sante di mezzo, come capita con i cattolici irlandesi, si chiamava Dolores Mary Eileen O'Riordan. C'è chi la batte per quanto riguarda nomi di sante cattoliche, e in effetti ci arriviamo fra un attimo, perché presente il giochino di cui parlavo prima, It Was 50 Years Ago Today? In realtà a un certo punto uno può tornare ancora più indietro, perché all'inizio del 1964, quindi 60 anni fa, sono successe delle cose importanti in musica. Una in Gran Bretagna fu fondamentale per generazioni di ascoltatori e spettatori televisivi. Vale a dire, il primo gennaio del 1964 andò in onda la prima puntata di Top of the Pops sulla BBC, il primo programma dove mandavano la musica che piaceva ai giovani, la musica che era in classifica, e cantavano in playback o a volte cantavano dal vivo su delle basi registrate, ma non importa, perché da Top of the Pops c'era il contatto, la prima volta che uno vedeva artisti che sarebbero diventati enormi, importantissimi. Uno fra tutti fu David Bowie con Starman, che comparve due volte nell'estate del 1972. Ma già nel 1964 a Top of the Pops c'erano degli ospiti notevolissimi che stavano avendo un grande successo in quel momento. Nella prima puntata di Top of the Pops una delle ospiti era una cantante nata a Londra ma di origine irlandese, che si chiamava Mary Isobel Catherine Bernadette O'Brien, nota in arte come Dusty Springfield. To Be With You, canzone pop semplicemente irresistibile, che cantò Dusty Springfield il primo gennaio 1964 nella prima puntata in assoluto nella storia di Top of the Pops. Ma altri ospiti musicali c'erano nella stessa puntata della stessa trasmissione, un gruppo emergente, in realtà già abbastanza emerso, che si chiamava The Rolling Stones. I Beatles, altro discorso, ne parliamo dopo, ma avevano già compiuto lo sbarco in America e nel resto del mondo, per cui non era più Beatlemania, era British Invasion da tutte le parti. Mentre invece c'erano i Rolling Stones, nel 1964 avevano già cominciato a scrivere qualche canzone loro in prima persona, quindi firmata Mick Jagger e Keith Richard, che credo non avesse ancora aggiunto la S al cognome. E oltre a tutte le cover che avevano fatto, il loro primo singolo era una canzone di Chuck Berry, il secondo era una canzone di Buddy Holly, e facevano il blues di Chicago, e facevano il rock and roll, e facevano le canzoni Tamla Motown come tutti. Ma insomma, nel primo episodio in assoluto di Top of the Pops, la canzone che portarono i giovani Rolling Stones, mi dicono, no, ricevo un messaggio che mi suggerisce che esistono ancora adesso? No, no, mi sembra esagerato. Sono passati 60 anni, nessuno potrebbe essere ancora vivo. Comunque, 1 gennaio 64, Top of the Pops, la canzone che portavano gli Stones si chiamava I Wanna Be Your Man. All'interno di martedì 16 gennaio 2024, 4 minuti dopo la mezzanotte, ce n'è ancora fino a l'una con il ritorno del ciclista. E dicevo di 60 years ago, vale a dire 60 anni fa, nel gennaio del 1964, uscì il primo album americano dei Beatles. Poi, dopo 10 giorni, uscì l'altro primo album americano dei Beatles, che è una cosa curiosa perché... Allora, alla fine del 63 i Beatles erano già grossi, avevano fatto apposta sotto Natale I Wanna Hold Your Hand per conquistare il mercato americano e c'erano riusciti, e allora bisognava battere il ferro finché era caldo, ma in precedenza i loro dischi erano usciti in Europa per la Parlophone, vale a dire una consociata della grande e potente EMI, che però all'inizio nel 62-63 non sapeva ancora bene che cosa fare, per cui capitò che in America ci fosse una casa discografica di Chicago che si chiamava VJ, che aveva i diritti sul primo album dei Beatles, e lo fecero uscire di corsa il 10 gennaio del 1964, 10 giorni prima del disco più importante, in realtà della più potente e importante Capitol, che si chiamava Meet the Beatles. In effetti sul disco della Capitol, tra l'altro, c'era I Wanna Hold Your Hand, mentre su quello della VJ uscito 10 giorni prima non c'era. Ma comunque, quello uscito prima poi è diventato una rarità, per quanto all'epoca fosse andato al numero 2 di Billboard, avesse venduto 1 milione di copie, ma per un gruppo come i Beatles all'inizio del 64 ci poteva stare che ci fossero due primi album praticamente contemporanei. Quindi, dicevo, il disco Introducing the Beatles non aveva diritto di metterci dentro I Wanna Hold Your Hand, per cui il disco iniziava con una canzone, peraltro, in comune con l'altro e in comune con il primo album britannico, quello che si chiamava Please Please Me.
1, 2, 3, 4.
I saw her standing there. Difficile immaginare che cosa potesse pensare uno che all'inizio del 1964 metteva per la prima volta un disco nuovo e sentiva una cosa così che andava proprio, scavalcava, sorpassava tutto il rock and roll del decennio precedente e che avrebbe portato poi in direzioni assolutamente impensate. Dunque, un ascoltatore mi fa sapere che anche qualcuno dei Beatles è ancora vivo e in attività, ma anche qui sinceramente non sono proprio sicuro che possa essere vero, perché sono passati così tanti anni che anche i più giovani dei componenti dovrebbero essere sopra gli 80. Mi sembra improbabile assolutamente. Però si dà il caso che dalla settimana scorsa mi sia avanzato un brano quando stavo mettendo un po' di pezzi space rock, fantascienza, e ci avrei potuto mettere dentro anche un po' di supereroi, perché Paul McCartney, che è quello che mi dicono essere ancora in attività, Ringo Starr ci sarebbe, anche lui è vivo e vegeto, ma Ringo Starr ormai si limita a apparire, sorridere, farci gli auguri alle feste comandate e soprattutto a dirci peace and love from Ringo, e noi siamo contentissimi. Invece Paul McCartney pare che sia ancora in attività, mentre invece negli anni 70 aveva fatto una canzone dedicata a non uno né due ma ben tre eroi o villain. Uno era un eroe, uno era un cattivo, comunque minori effettivamente dell'universo Marvel, che all'epoca non era ancora arrivato nei cinema. Oddio, avevano i loro followers, i personaggi della Marvel, però Magneto, Titanium Man e The Crimson Dynamo non erano proprio memorabili come l'Uomo Ragno, i Fantastici 4, eccetera. E niente, invece Paul McCartney li mise in una canzone. Tra parentesi, parecchi anni dopo fecero ascoltare la canzone a Stan Lee, creatore dei personaggi, che non la conosceva, e lui disse che era terrific. Titanium, Magneto Man e The Crimson Dynamo, cioè i personaggi della Marvel che non hanno fatto i soldi, ma sono stati immortalati da Paul McCartney a metà degli anni 70 sul disco dal titolo planetario dei Wings, che si chiamava Venus and Mars, Venere e Marte. E niente, visto che siamo da quelle parti, tipo nativi di Liverpool, forse non tutti sanno che Paul McCartney ha un fratello minore di un paio d'anni, che vuol dire che ha appena compiuto 80 contro gli 82 di Paul. E vabbè, ci sta questa cosa. Il fratello, con incredibile integrità morale e professionale, attorno al 62, quando i Beatles cominciavano a diventare famosi, decise di non farsi chiamare Mike McCartney, cosa della quale avrebbe avuto il pieno diritto, visto che si chiamava Mike McCartney. Ma per non sembrare uno che seguiva le orme del fratello, lui, che peraltro faceva tipo l'apprendista parrucchiere in quel momento, a 20 anni di età, decise di farsi chiamare Mike McGear e formò un gruppo che si chiamava The Scaffold. Dunque, la canzone più famosa degli Scaffold è intitolata Lily the Pink, e la maggior parte delle persone, se sentono questo titolo, non sanno esattamente che cosa pensare, ma in realtà negli anni... credo tardi anni 60, diventò molto famosa anche in Italia, in una versione col testo italiano che era completamente differente rispetto a quello originale. L'unica cosa in comune è che la si può ben considerare una canzone per ubriaconi. In effetti in italiano era una roba tipo trinca, 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 buttalo giù con una spinta e vedrai che bella festa. La medicina per il mondo in rovina, stai sicuro, è questa qua. Questa è Lily the Pink.
We'll drink a drink a drink to Lily the Pink, the Pink, the Pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case.
Mr. Fleas had sticky out ears, and it made him awful shy. And so they gave him medicinal compound. Now he's learning how to fly.
Brother Tony was known to be bony. He would never eat his meals. And so they gave him medicinal compound. Now they move him round on wheels.
He'll
drink a drink a drink to Lily the Pink, the Pink, the Pink, the savior of the human race. Caesar, and so they put him in a home where they gave him medicinal compound, and now he's emperor of Rome.
Johnny Hammer had a terrible sister, Toaster's Hammer. He could hardly say a word, and so they gave him medicinal compound. Now he's seen.
Scaffold con il giovane Mike McGear. In realtà questo tipo di canzoni così ci sono sempre state, anche nel rock britannico. In particolare i gruppi Beat di quegli anni avevano molto spesso delle, insinuavano delle canzoni di questo genere che evidentemente venivano da un'epoca precedente, ma da quegli stessi posti. Le città sfigate come Manchester, Liverpool, Birmingham. Comunque, visto che l'abbiamo menzionato, questa sarà probabilmente la prima e l'ultima volta che lo sentirete. Mike McGear, ovvero Mike McCartney, fece una canzone di moderato successo invece qualche anno dopo, nel 74, e questa devo dire che merita di essere ascoltata perché era un buon pezzo e si fece notare appunto per la virtù propria, perché non è che fosse particolarmente noto il fatto che fosse fratello di Macca. Questa è Leave It di Mike McGear. Magari mi faccio influenzare dal fatto che so chi era il cantante, però alla fine questa canzone non avrebbe sfigurato su uno di quei dischi degli Wings che magari all'epoca molti disprezzavano, perché bisognava considerare Muzak, quella di Paul McCartney, come da istruzione di John Lennon, mentre invece erano delle canzoni pop di livello difficilmente raggiungibile quasi da chiunque altro. A parte che ci sono molti Beatlesiani di prima, seconda e terza fascia nella musica, a partire dagli anni 60 fino a oggi, se vogliamo, perché vanno bene per il rock, vanno bene per le cose sperimentali, vanno bene per il pop purissimo. Tra i più bravi Beatlesiani senza sforzo, perché non si sforzavano di essere tali, ci fu il gruppo britannico dei 10cc. 10 centimetri cubici, che non dico cosa significa il nome perché è un argomento imbarazzante, però chi vuole se lo cerca, che oltretutto erano un caso rarissimo di gruppo con due coppie di autori e musicisti belle, fatte e finite, compatte e con una personalità, cioè più o meno, anche se il genere era diverso, è come se in un solo gruppo ci fossero stati dei Lennon McCartney e dei Jagger Richards contemporaneamente. Nel caso dei 10cc una coppia si chiamavano Eric Stewart e Graham Goldman ed erano l'anima più pop, l'altra coppia era Kevin Godley e Lol Cream, poi noti come Godley and Cream, che erano diciamo quelli un po' più sperimentali, che sperimentavano anche come tecniche di registrazione. Il massimo fu una canzone intitolata I'm Not In Love, che è rimasta famosissima anche per come era stata realizzata, con delle voci sovraincise pazzesche. Ma comunque a un certo punto poi hanno litigato, Godley and Cream hanno litigato, hanno avuto divergenze artistiche, Godley and Cream se ne sono andati, sono rimasti Stewart e Goldman all'epoca di un disco degli anni 70 intitolato Deceptive Bands, che comunque era molto bello e conteneva una delle canzoni più rappresentative dei 10cc, versione beatlesiana appunto Stewart e Goldman. Il titolo era The Things We Do For Love.
And then you pay the price. The things we do for love.
The things we do for love.
Communication is the problem to the answer. You've got another and your hand is on the phone. The weather's turned and all the lines are down. The things we do for love.
The things we do for love.
Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. She says she wants to make up. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Agree to disagree, but disagree to what? When after all it's just a compromise of the things we do for love.
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 The things we do.
C'è una leggenda metropolitana, ma forse qualcosa di più che una leggenda, eh? Potrebbe avere qualche fondamento, che riguarda i Monkees, che secondo questa voce, questa diceria, ma quando, come diceva John Ford, quando la leggenda diventa storia, stampa la leggenda, print the legend, da quel momento è quella che fa testo. Allora, la leggenda che fa testo, e quindi è sicuramente vera, è che nel 1967 i Monkees avrebbero venduto più dischi dei Beatles e dei Rolling Stones messi insieme. Nel resto degli anni no, se fai la somma degli ultimi 60 anni o quello che è, i Beatles sono sicuramente al primo posto. Però nel 1967 pare che sia andata così. Allora, il 67 per i Rolling Stones non è stato un grande anno dal punto di vista commerciale, per cui possiamo prescindere da loro. I Beatles fecero almeno un disco molto importante che si chiamava Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che arrivò al numero uno in America, ma ce n'era uno dei Monkees al secondo posto che poi dopo comunque ridiventò primo. E ci vorrebbe un debunker, uno studioso di classifiche di vendita, che è una cosa troppo noiosa, o meglio, all'epoca era sensata, ma troppo faticosa per seguirla. Di sicuro chi ha voce in capitolo per dire queste cose, vale a dire quelli di Billboard, la rivista americana delle classifiche, dicono che i Monkees nel 1967 appunto furono l'unico gruppo o solista nella storia ad avere 4 album al numero 1 in classifica in un solo anno solare, perché uno era uscito l'anno prima, poi 3 uscirono nel 1967 e sono andati tutti piuttosto bene. Comunque, sul secondo album dei Monkees c'era una canzone nata in Inghilterra, nata letteralmente accanto ai Beatles, perché Mickey Dolenz, che è l'unico dei Monkees ancora vivo, e Michael Nesmith erano a Londra all'inizio del 67 e i Beatles fecero una festa per loro, mi pare giusto, mi pare bello, in un nightclub famoso che si chiamava Speakeasy, e nella canzone ci sono riferimenti ai 4 Beatles, i re della EMI, e a Mama Cass dei Mamas and Papas, che tanto era una che stava praticamente dovunque. E insomma, Mickey Dolenz scrisse la sua prima canzone, che si intitolava Randy's Cow's Git. Randy's Cow's Git, che però in Inghilterra uscì con un titolo diverso, che si chiamava solo Alternate Title, titolo alternativo, perché la casa discografica temeva che il titolo originale, Randy's Cow's Git, che sarebbe uno slang britannico, fosse offensivo per i britannici, perché diciamo che fondamentalmente si può tradurre con un coglione arrapato di Liverpool. Comunque, questa era appunto Randy's Cow's Git, ovvero Alternate Title dei Monkees.
She's a wonderful lady and she's mine, all mine. And there doesn't seem a way that she won't come and lose my mind. It's too easy humming songs to a girl in yellow dress. It's been a long time since the party and the room is in a mess. The four kings of EMI are sitting stately on the floor. There are birds out on the sidewalk and a valet at the door. He reminds me of a penguin with few and plaster hair. There's talcum powder on the letter and the birthday boy is there. Why don't you cut your hair? Why don't you live up there? Why don't you do what I do? See what I feel when I care? Now they've darkened all the windows and the seats in Naugahyde. I've been waiting for an hour and I can't find a place to hide. The being known as Wonder Girl is speaking, I believe. It's not easy trying to tell her that I shortly have to leave. Why don't you be like me? Why don't you stop and see? Why don't you hate who I hate, kill who I kill to be free? Thank you.
Randy Scousgate, ovvero Alternate Title dei Monkees, era una canzone che dimostrava la loro vicinanza al migliore pop britannico dei Beatles, ma anche americano, ma anche il fatto che loro già conoscevano, quando ancora non era famoso, Harry Nilsson, che invece era uno a cui le canzoni beatlesiane gli venivano senza neanche doversi sforzare, perché spontaneamente, ma poi gliene venivano anche in maniera completamente diversa. Come forse qualcuno già sa, da queste parti c'è una certa passione mai sopita per Harry Nilsson. Sul suo disco più famoso, Nilsson Schmilsson, quello dove c'è Without You, dove c'è Gotta Get Up, ce n'è una che per esempio sembra un po' una canzone di Lennon quando è veramente giù di corda, e si chiama Down.
Classico. Tomorrow, I'm gonna
Jane's Addiction con Jane Says, decisamente l'ultimo super classico di giornata per noi, visto che mancano meno di 10 minuti all'una, quando è gioco forza concludere. Ma prima avevamo ascoltato delle canzoni più o meno vagamente o fortemente beatlesiane, e una delle cose più particolari sono quelli che si sono dedicati a fare delle canzoni proprio ricalcate sui Beatles. Allora, ci sono alcuni che con molta umiltà hanno fatto delle cover, tipo Carl Wallinger e War Party. Poi c'era quel fantastico gruppo comedy che si chiamava The Rattles, che facevano dei plagi che riprendevano ritmica, melodie e soluzioni sonore dei Beatles, ma in maniera così plateale che in tribunale sarebbero stati triturati dagli avvocati dei Beatles e della EMI, se non fosse che erano amici di George Harrison che li proteggeva. Mentre invece una cosa molto più particolare la fece Todd Rundgren nel 1980 con il gruppo degli Utopia. Scott Rundgren fece un disco intitolato The Face the Music, dove invece erano tutte canzoni che non copiavano melodie, armonie, ritmiche o soluzioni sonore di canzoni dei Beatles, eppure le richiamavano fortemente. Guarda, premetto, è un disco più interessante che bello, ma se uno è un po' intrippato con cose del genere, se lo va a sentire per capire ogni canzone quale altra cosa gli ricorda. Questi sono gli Utopia da The Face the Music, Everybody Else is Wrong.
At the edge of the world, the sun pouring down, we must be heading home. I completely agree, I've just been waiting for the right words to come. In the prime of one's life, one must be aware it's such a weary job. But I've made up my mind, I've just been waiting for the right choice to come along. Please don't turn out the light, my pen is on fire, the masterpiece revealed. Get your wallet in hand if you've been waiting for the answer to come.
Everybody Else is Wrong degli Utopia con Todd Rundgren. Vabbè, in questo caso in realtà i modelli erano abbastanza immediatamente evidenti, cioè un po' di Strawberry Fields Forever e un po' di I Am the Walrus. Peraltro Todd Rundgren aveva già dimostrato che se voleva era in grado di rifare Strawberry Fields Forever nota per nota nella sua cameretta, che poi non era una cameretta, era uno studio di registrazione molto serio, però insomma tutto da solo, tutti gli strumenti. La voce non è all'altezza di quella dei Beatles, ma tutto il resto lo faceva perfettamente. Uno dice, perché fare un'intera facciata di un album con canzoni degli anni 60 rifatte uguali, identiche, nota per nota, che siano Beatles o Beach Boys o Jimi Hendrix? È una cosa del tutto inutile e probabilmente per questo l'aveva fatta. Quindi l'ultima di oggi per darci la buonanotte, Strawberry Fields Forever, ma nella versione di Todd Rundgren. A lunedì prossimo.
Let me take you down, 'cause I'm going.
Must be high aloft. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real. Sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know, I mean, oh yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going.
Avete ascoltato il ritorno del ciclista sulle ruote del rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.